Allora, spesso si sente il termine clandestino. Clandestino si riferisce più che altro a un migrante che entra in territorio, in questo caso italiano, anche in modo regolare, ma poi vi soggiorna quando il permesso di soggiorno di per sé è scaduto, quindi diventa poi irregolare. Ma a livello giuridico non ha una valenza, quindi è più che altro usato a livello di media, quindi di per sé si sente per quello, però non è un termine propriamente corretto. Extracomunitario è una persona non cittadina, appunto, di uno degli stati membri dell'Unione Europea, che quindi di per sé in questo momento può essere anche un inglese. Quindi, noi usiamo spesso il termine extracomunitario per riferirci anche a persone in generale straniere, però in questo caso che non fa parte dell'Unione Europea. Migrante è un termine generico per dire appunto chi appunto si sposta all'interno di paesi lasciando il proprio paese d'origine. Profugo, andiamo su. Comunque profugo è invece in generale il termine usato per definire qualcuno che scappa da situazioni comunque di guerra nel proprio paese, che è diverso da richiedente protezione internazionale. Il suo profugo è un termine generico,
Non
ok?
ridete, non ridete, che sono qua per punizione, non lo sapete.
Richiedente asilo è una persona che proprio materialmente presenta la domanda di asilo, okay, in un paese che non è il proprio, scappando da situazioni di guerra, di persecuzione, eccetera. Ok. Migrante irregolare è invece una persona che entra regolarmente nel territorio e vi rimane anche dopo che appunto il permesso di soggiorno è scaduto. Allora, aspetta. Seconda domanda. A livello internazionale, dove si trova la definizione di rifugiato? A. Dichiarazione universale dei diritti umani. B. Regolamento Dublino. C. Accordo di Schengen. D. Convenzione di Ginevra. Non vale?
No, stavo verificando.
Ci siamo espressi tutti? La risposta corretta è la D, Convenzione di Ginevra. Ci sono domande sugli altri? Cioè, adesso andrò un attimo sullo specifico della Convenzione di Ginevra. Ci sono domande sugli altri?
A parte la dichiarazione universale dei diritti umani, la differenza, cioè cosa disciplinano?
Allora, regolamento Dublino, vabbè, questo me lo vediamo meglio dopo. No, se lo capisce dopo. Vabbè, giusta osservazione. Però comunque sì, è lo stato competente che prenderà in esame la domanda di richiesta d'asilo, che identifica lo stato competente. Accordi di Schengen in generale sul movimento delle persone all'interno dell'Unione Europea, di per sé, quindi oltre le frontiere, quei discorsi. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, vabbè, sappiamo. Convenzione di Ginevra, allora. A livello internazionale, la Convenzione di Ginevra, siamo nel 51, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, appunto, si è sentita la necessità di definire chi è rifugiato, dopo appunto anche quello che è successo in quegli anni. Quindi nell'articolo 1 proprio viene definito rifugiato una persona che per fondato timore di persecuzione, per motivi di razza, religione, motivi di razza, religione, nazionalità, appartenente a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal proprio paese e richiede appunto protezione in un altro paese. E la convenzione si basa sull'articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, okay, del 48, un principio che spesso non si sente, nel senso che non è molto conosciuto, perlomeno io non lo sentivo tanto prima. Ma nel momento in cui si sente spesso dire ah, rimandiamoli a casa loro, spariamoli quando sono lì in mezzo al mare, eccetera, c'è un principio proprio nell'articolo 33 che è il principio di non refoulement, quindi di non respingimento. Okay? Quindi di per sé a livello internazionale uno Stato che ha firmato, qui tra cui l'Italia, okay, non può a livello internazionale respingere una persona che richiede asilo. Domande? Conoscevate tutti? Sì, 48, Ginevra 51.
E sulla dichiarazione dei diritti c'è qualcosa sul principio di, sul, simile all'articolo 33 di Ginevra?
No? No. No, no, semplicemente sul fatto che appunto persone che sono perseguitate da altri paesi, quindi riferimento al termine rifugiato.
Ma chi va contro questo principio?
Lascio rispondere a te.
Sanzioni. L'Italia per non aver adempiuto nel 2011-2012 c'è stata una condanna dell'Italia alla Corte europea perché avevano applicato il principio di appunto respingimento, cioè non avevano tenuto conto del principio di respingimento, avevano preso i barconi, li avevano girati e fatti ritornare a casa, e a casa fatti ritornare dall'altra parte del Mediterraneo, e ci sono state sì, sanzioni economiche piuttosto pesanti.
Ma sempre tipo così da fare in Francia, non è vero che non mandano indietro per far arrivare tutti?
Allora, non è vero che allora la questione della Francia si ricollega alla questione del discorso Dublino, cioè siccome transitano prima per un altro paese difficilmente arrivano con i barconi fino in Francia, perché c'è moltissima c'è moltissima distanza in più da fare, per cui transitano da queste parti qui. E la questione è quella che invece respingono perché c'è appunto Dublino, cioè la convenzione, però non so se ti anticipo domande. Ok, ma è il fatto che tu hai già un paese all'interno, cioè scusa, tu hai già il rifugiato, il richiedente asilo, il potenziale richiedente all'interno di un paese europeo. È la stessa cosa che potremmo teoricamente fare nei confronti di quelli che arrivano dall'Austria. Cioè potremmo dire, sei passato in Austria, ti fermi lì e non ti riaccolgo qui. Ma io non sto, venendo meno al principio, perché poi ci sono degli altri accordi che regolano la protezione internazionale.
A differenza magari di chi invece tira su muri o piuttosto fili spinati, che appunto quello proprio è un modo anche fisico per bloccare il passaggio di per sé.
Quali sono le difficoltà?
Beh, a livello europeo?
A livello europeo tutto.
L'Unione Europea?
Gli Stati Uniti non l'hanno sottoscritta. Il diritto d'asilo si basa su altre normative loro, poi il fatto di non averla sottoscritta non significa che non ci sono altri tipi di protezione o di normative. Non l'hanno, non l'avevo
detto. Anche gli esempi clamanti di non appartenente a questo trattato, a questa convenzione?
Non lo so.
No, questa cosa qui però secondo me è interessante dire, no? E noi siamo legati, nel senso che va bene, al principio di non rifiuto da quello che ho capito, a chi è richiedente asilo. E in realtà il richiedente asilo chi è? Nel senso che a me viene in mente, uno arriva con un barcone, è un richiedente asilo, lo dobbiamo considerare un richiedente asilo, è qualcosa di indefinito dal mio punto di vista, no? Per cui anche qua sarebbe interessante capire anche questo passaggio, perché nel senso anche nel bene il concetto diventa che chiunque a un certo punto fa un movimento che dall'esterno entra in Italia, io automaticamente lo accolgo un po' indipendentemente. Poi bisogna vedere, cioè questo è un po' il meccanismo, oppure ci sono delle cose di cui bisogna tenere conto.
Nel senso che comunque non si può subito vedere chi ha veramente il diritto di avere la protezione internazionale, quindi pensando che tutti, cioè per evitare di respingere qualcuno che in realtà ne ha bisogno, la prima cosa appunto che prevede la legge è di dare a tutti la possibilità di fare domande di richiesta d'asilo, dopodiché c'è l'iter più o meno lungo, più lungo per appunto andare a verificare se appunto.
Il concetto è che da un punto di vista anche della giurisprudenza, voglio dire, chiunque compie un movimento è di per sé considerato richiedente, non ancora rifugiato, ma
no,
non
migranti irregolari.
Sono migranti irregolari?
No,
sì, migranti nel momento in cui poi porta, sì, dopo, va bene, ok, ma c'è proprio la prassi di presentarsi comunque in questura, ok, nella questura di frontiera, oppure polizia di frontiera o questura, per presentare la domanda. Ok, con il modulo comunque.
In quel momento è richiedente, esatto. Fino al minuto prima è un migrante irregolare.
Sì, però se uno arriva dal Marocco, è un migrante regolare, può essere per motivi economici, non è detto che faccia richiesta di protezione. Cioè, poi c'è chi lo fa perché ritiene che quella sia la chiave di accesso che gli permette di ricevere uno status di... E quindi per qualcuno è la strategia per poter essere regolarizzato in qualche maniera, ma non tutti quelli che arrivano richiedono.
E poi ci sono, ma magari ve lo racconto dopo appunto nell'intervento, in qualche modo appunto lo Stato, quando si trova di fronte a determinate situazioni di emergenza, può essere primavera araba 2011-2012, può essere l'emergenza sbarchi, deve poi dare un'inquadratura giuridica a persone che ha tirato su dal mare, e quindi dice: l'unica possibilità che ho è quella di, in alcuni casi anche forzatamente, metterti all'interno del canale della protezione, ok? Magari le persone a monte nel 2014, quando è incominciata tutta l'operazione di sbarco in seguito a Mare Nostrum, magari le persone non sapevano neanche cos'era la richiesta d'asilo politico nel momento in cui sbarcavano, okay? Perché poi c'è tutto un problema anche giuridico. Scusa Ilaria, non...
No, ma ci mancherebbe.
Ok. Comunque, siccome poi vi faccio un po' di storia con le due orette che servono per entrare
in queste cose. Giusto per continuare, la Costituzione italiana, l'articolo 10, ribadisce, ok? Quindi, pur avendo firmato trattati internazionali, bastava solo anche firmando il trattato internazionale che l'Italia fosse appunto dovesse stare a questi trattati, desidera ribadire nella propria Costituzione il concetto, ok? Di appunto ricondursi a quello che è i trattati internazionali di protezione, ok? Altro rubato?
No, era solo che tra le altre cose l'articolo 10 in coda parla, ed è ancora più potente quella frase lì rispetto a quella che c'è. Cioè dice che lo straniero al quale è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite nella Costituzione, siccome le nostre libertà democratiche garantite sono libertà abbastanza toste, insomma, addirittura sarebbe ancora più ampio di quello che è quello della Convenzione di Ginevra, insomma, praticamente quella della Costituzione è prima della Convenzione di Ginevra.
Allora, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è: A. lo Stato dove il richiedente asilo desidera presentare domanda. B. lo Stato in cui il richiedente asilo ha fatto il proprio ingresso nell'Unione Europea. C. lo Stato che può assicurare una degna accoglienza nel proprio territorio. D. lo Stato dove sono presenti un minor numero di profughi all'interno dell'Unione Europea. A destra, B sinistra, C gamma destra. La risposta corretta è la B, lo Stato in cui il richiedente asilo ha fatto il proprio ingresso all'Unione Europea. Qua si entra nello specifico del regolamento Dublino. Allora, regolamento Dublino, breve storia. Convenzione di Dublino del 1990, ok, quindi regolamento Dublino poi nel 2003, quello adesso attuale è il regolamento Dublino terzo del 2013. Quindi col regolamento Dublino appunto si è voluto in qualche modo come dire, specificare quale fosse lo Stato all'interno dell'Unione Europea competente per la domanda di asilo, ok? Questo per evitare appunto vari movimenti all'interno dell'Europa, il fatto che nessuno Stato si prendesse l'incarico di prendere in esame la domanda della serie bon, l'hai fatta qua, ma quasi mai prova di là, eccetera. E, quindi, per esempio, anche nell'immagine vedete l'impronta digitale. Il primo paese dell'Unione Europea in cui un richiedente asilo entra, nel primo paese appunto vengono prese le impronte digitali, inserite in un database europeo che si chiama Eurodac. Quindi negli altri stati europei si può andare proprio a verificare nel momento in cui uno fa domanda in Italia, poi dopo un po' vede che qua non gira tanto, va in Germania, anche se è stato il contrario, arriva in Germania e cosa succede? Arriva lì e appena prendono le impronte digitali in questura, viene fermato, eccetera, gli risulta appunto essere già registrato in un altro paese. Quindi c'è appunto l'unità Dublino in ogni stato, qui in Italia, quindi una a Roma, che appunto dovrebbe in qualche modo andare a contattare l'unità Dublino del paese di riferimento. Le tempistiche sono lunghe, ci sono 6 mesi nei quali lo Stato può prendersi carico e passare appunto la palla, mettiamola così. Quindi nell'operatività, non so se poi ne parliamo, Andrea, poi nell'operatività difficilmente vengono fatti degli spostamenti, soprattutto dall'Italia negli altri paesi, ok? Spesso magari da noi tornano indietro quelli dalla Finlandia, dalla Danimarca o Austria comunque, ok? Questo perché l'Italia, comunque essendo un paese di frontiera, ha diversi punti di approdo, dalle coste appunto del sud Italia, noi con la rotta balcanica, quindi i modi di ingresso sono diversi e in questo momento c'è un po' un blackout, mettiamola così, a livello italiano di gestione, nel senso che nel momento in cui devi fronteggiarti su più punti di ingresso diventa difficile poi prendere in modo efficiente in mano la domanda di asilo e anche di appunto spostamento all'interno del paese competente. Domande sul regolamento Dublino?
Uno può presentare teoricamente più domande di asilo su paesi diversi, no? E questi arriveranno comunque senza documenti, immagino.
Cioè da dove?
Le persone arrivano senza documenti.
Cioè qui?
Sì. Come si fa a determinare da dove arrivano?
Si parlano delle persone. Cioè, costruire la loro storia.
Allora, attraverso il C3, che è il modulo iniziale, col quale si presenta, perché parliamo comunque di richiedenti asilo, giusto?
Sì.
Cioè la tua domanda è comunque su richiedenti asilo,
sì,
specifico. Nel momento del C3 si è chiamati a presentare più documenti possibili, comunque, in quel momento lì. Dopodiché, attraverso la commissione territoriale, subito dopo ci sarà in quei mesi lì anche un andare a ricercare la documentazione relativa. Poi non so nello specifico se parli anche tu della...
E poi c'è la storia. Una delle questioni difficoltose proprio nel determinare lo status è proprio il fatto che hai pochissimi documenti o pochissime prove documentali, perché le persone quando scappano per un motivo o per l'altro o non hanno documento, gli vengono requisiti durante il viaggio. Di conseguenza le domande che vengono fatte sono anche fatte per capire quanto uno ha, come direbbero i nostri amici giuristi, a contezza della storia, della geografia del suo paese d'origine, e in questo modo si cerca di capire. Poi la lingua, per esempio, diventa un elemento. Se parlo Pashtun o Urdu, è ovvio che probabilmente, a meno che non sia un esperto in glottologia di tutte le lingue del Medio Oriente, è probabile che venga da quei paesi lì.
Sì, e spesso appena si entra è difficile, adesso poi si vedrà tutto il discorso con i centri di identificazione, ok, quindi è difficile all'inizio capire. Semplicemente si presenta e si riceve la domanda di asilo. Nel momento in cui si arriva in commissione c'è un percorso, attraverso anche legali, per esempio noi con la cooperativa, nel quale si ricostruisce anche la storia, perché arrivati in commissione ci sono anche domande, a volte sento tipo qual è il fiume che passa per quella città, nel senso per capire se veramente sei di quel posto lì. Poi penso all'italiano medio, se gli chiedessero che fiume passa per Roma, quindi può anche essere che certe domande servano per...
Fai che fiume passa?
No, è ovvio che è un'arma a doppio taglio, nel senso che tanti sono anche analfabeti e comunque non sanno certe cose, quindi ci si basa su la credibilità, la veridicità della storia, Ah, quindi dici essere partito in quell'anno. Cosa è successo in quell'anno nel tuo paese? Si rimanda un po' anche al giudice che ti becchi spesso di per sé. La domanda. Allora, se un richiedente asilo desidera, può muoversi all'interno del territorio dell'Unione Europea? A. No, assolutamente. B. Certo, è un suo diritto. C. Sì, qualora riceva il diniego in uno Stato membro. D. Sì, così può avere più possibilità di ricevere la protezione. La risposta corretta è la A. No, assolutamente, quello che dicevamo prima, nel senso che il regolamento Dublino, quello che appunto funziona, ma in realtà, cioè dovrebbe funzionare ma non funziona, poi, quello che dovrebbe funzionare ma non funziona, è appunto evitare...
come dovrebbe, com'è.
Sì, esatto, come dovrebbe, com'è. Quello che appunto viene definito, vabbè, boh, il fatto di muoversi all'interno di più stati per provare, ok, e questo porterebbe a un caos, cioè tutti si possono muovere dove vogliono e mando la domanda in Francia, altro vado in Italia, torno in Spagna, così, oppure evitare che appunto ogni Stato dica vabbè, se ne occuperà qualcun altro. E mentre si è all'interno delle procedure, che durano anche 2 anni e mezzo, 3, spesso e volentieri, non ci si può muovere assolutamente al territorio italiano. Nel momento in cui ci si sposta, si diventa appunto irregolari nell'altro territorio. E quindi rimandati nel territorio competente e la procedura ricomincia da capo. Quindi se dopo 2 anni tu sei in Italia e dici provo in Francia, vieni rimandato in Italia e ricomincia da capo la tua procedura.
Che è il motivo per cui ci rimandano in via di precedenza, come dicevi prima, fondamentalmente.
Sì, se ti beccano, perché poi non è che sempre dall'altra parte beccano. E se tu lì intanto non fai, dici ah ma io voglio fare domanda d'asilo politico e non riescono a rifar partire Dublino, ma è per quello che mi bloccano alla frontiera.
Sì, la linea preventiva di futuro per l'Italia, se passato ti blocco subito perché tanto lì che devi andare a finire.
Sì, il fatto che questo non arrivi, che questi non arrivino appunto in aereo fa sì che possano arrivare solo da 2 o 3 punti.
Allora, una volta entrato nel territorio italiano, il richiedente asilo dovrà A. recarsi da un proprio familiare, B. cercare rifugio nel centro di accoglienza più vicino, C. verbalizzare la domanda di asilo, C3, presso la polizia di frontiera in questura, D. presentarsi in commissione territoriale. Vabbè, qua l'avevamo già detto prima, è facile. Bravo, verifica, prova del 9, C3. Mi sono fregata, era per vedere se stavano attenti.
Più sul registro per tutti.
Bravi. Sì, verbalizzare la domanda di asilo. Il modulo proprio è il
C3. Un extra comunitario entra in Italia, non si presenta in questura, riesce a entrare in Germania o in Francia, lo prendono e lui chiede, non dice che è entrato in Italia. Quel paese è obbligato
a accettare la sua domanda? Sì, se non hanno l'evidenza che è passato da qualche altra parte.
Infatti il problema che succede è quello che succede spesso, per esempio in Grecia, nel senso che nel caos tanti arrivano, sono storie appunto in cui si tagliano i polpastrelli, per esempio, per evitare di lasciare l'impronta digitale, o allo stesso tempo lo Stato, per evitare di anche in Italia succede, per evitare di prendersi carico della domanda d'asilo, lascia passare.
No, per sapere cosa consigliare, non per sapere cosa consigliare, il paese dove vuole presentare.
Vero?
Sì, ma rispetto a... Forse Andrea voleva intervenire un attimo.
No, cioè no, nel senso... allora, diciamo che se uno arriva qui e non viene beccato, glielo puoi dire. Il punto è che la situazione attuale, e lo vedremo dopo, è di gente che si è già fatto un bel po' di giri per l'Europa e che magari è già stata segnalata in giro per l'Europa. Sì, così succedeva, ma ve lo racconto dopo, nel 2014. Cioè, nel senso che noi ci giravamo dall'altra parte, proprio la questura arrivava lì e diceva: guardate che domani veniamo a fare il foto... veniamo a fare il fotosegnalamento, e se per caso non se n'erano ancora andati, ripassavano dicendo: guardate che domani veniamo a fare il fotosegnalamento, in modo tale che non risultassero evidenze in Italia. Esattamente. Poi purtroppo questa bella prassi.
Rispetto all'atteggiamento di farmi andare dove sicuramente vogliono, paesi in cui magari hanno meglio. C'è un altro tipo di sanzione per un paese che adotta questo atteggiamento?
Sì.
Cioè, nel senso, penso che il regolamento prevederà che chi fa con gli ombri...
Allora, diciamo che l'Italia ha avuto delle belle tirate d'orecchie per queste cose qua.
Perché le orecchie sono munizioni...
Sì, ammonizioni, non ho ricordi per l'Italia di sì, sanzioni su queste cose. C'è stato il fatto che la Merkel, per dire, aveva detto: guardate, voi segnalateli tutti, poi se arrivano qui afghani, siriani, no, afghani no, se arrivano qui siriani, etiopi, eccetera, io li prendo. All'epoca però erano soprattutto siriani e etiopi che arrivavano, sto parlando del 2014, per cui però voi segnalateli. Cioè, nel senso, poi facciamo un accordo interno su questa roba qua. C'è stato questo... io di altri tipi di sanzioni, Maria,
beh,
non so.
Grecia, per sé.
No. Mamma, sei sanzionato la Grecia?
Sì, sì, sì. Cioè, boh, più che altro per i diritti umani, più che... cioè, è una cosa effettivamente un po' diversa. Cioè, il fatto che nel momento in cui... però... non ho però un rimando... ho un ricordo, sì, scusa, in questo momento non... che le condizioni non fossero...
Sì, sì, boh, ma questo
però
è...
però parliamo di Corte Europea, sì,
sì. Per i diritti umani.
Vabbè, vado avanti, se no qui. Allora, questa è un po' macchinosa, ok? Comunque abbiamo visto che arrivano in questura, presentano appunto il C3, il modello, la domanda di richiesta, ok? A quel punto la questura rilascia quello che è un appuntamento per il permesso di soggiorno, i tempi, posto quello che è, quello che sarebbe, appunto sempre un po', un divario, dovrebbe essere comunque 30 giorni, dopodiché hanno un permesso di soggiorno che vale 6 mesi. A quel punto la commissione, avranno poi l'appuntamento per la commissione territoriale, quella di riferimento qui a Gorizia, hanno aperto quella di Udine, comunque adesso.
Udine, chiudono Gorizia.
Sì, esatto, comunque in questo momento quella di riferimento è di nuovo Gorizia. E nella commissione territoriale si prende in esame la domanda, ok? La commissione territoriale, come vedete qua sotto, ok? È composta appunto da un funzionario della prefettura, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante dell'ente locale e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR. Ok, quindi in commissione lì verranno fatte le domande per verificare se appunto dare uno status di rifugiato, protezione sussidiaria, rifugiato sussidiaria a 5 anni, umanitaria è un unicum italiano, ok, in Italia avere l'umanitaria 2 anni, o il diniego. Qualora ci sia il diniego, si può presentare ricorso con il giudice entro 30 giorni. 30 giorni, si andrebbe a quel punto in tribunale a Trieste, dopodiché, qualora ci sia ancora un altro diniego, si può fare appello. E a quel punto ci sarebbe la Cassazione, poi vabbè, ci sarebbe il regolamento, sì, il decreto legge Minniti, in questo caso che toglierebbe e toglie adesso effettivamente la Cassazione. Quindi, come tempistiche, parliamo di 2 anni e mezzo, 3. Adesso si sta un po', visto negli ultimi mesi, si sta un po' velocizzando la cosa. Nel senso che la domanda di commissione arriva, sì, in 3 mesi, 2 mesi, 3 mesi. però prima negli ultimi 2 o 3 anni che sentivo un po' le storie, passano anche 6 mesi, se non di più, solo per aspettare di presentarsi in commissione.
Scusami, nel nostro iter le persone sono assistite da qualche legale, da qualcuno, perché parli di richiesta di fanno di appello, sì. Cioè c'è un legale che li assiste oppure su
mm-hmm. Sì.
E le spese di tutto questo iter?
Beh, sono a carico loro.
Della persona?
Sì. E ci sono dei casi in cui appunto possono essere aiutati, ma non so, poi casomai ne parli tu.
Sì, sì, sì.
Sì, sì, per esempio, sì, nella cooperativa, appunto, noi vicini in questo caso, dove sono, c'è appunto un'assistenza legale iniziale, quindi una persona che fa proprio un orientamento legale, ok? Che spiega le procedure che poi ci saranno e a quel punto fa dare i nominativi di alcuni avvocati che possono aiutarmi nell'iter.
Giusto per una curiosità, tu hai parlato del consiglio territoriale per quello che riguarda la Cesana di qua, mi sono solo un attimo curioso rispetto a
sì,
a
Venezia, Brescia, Padova, okay. Verona, sono 3-4 in Veneto. Venezia, Padova, sono sicura, forse.
Forse il punto guarda essere sotto.
Venezia, credo.
Giusto? Così.
Sì, io parlo della. È sì, vero, sì. Passiamo a 2 regioni.
Sto pensando.
Durante tutto questo tempo, dove stavo il lavoro?
Nei centri di accoglienza. Che adesso vediamo. Vado avanti. Vabbè, questo. Vabbè, andiamo avanti perché d'altro. Ok, sistemi di accoglienza ottimale per richiedenti protezione internazionale in Italia. A, qua è arabo, hotspot, B, SPRAR, C, CAS, D, HUB. A destra, B, sinistra. Gamba destra sì. La risposta è la B, SPRAR. Allora, il problema, appunto parlavamo prima in Italia, è che lo SPRAR sarebbe il metodo di accoglienza ottimale, però appunto facciamo così. Che sta per sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati. Si tratta di un'accoglienza integrata e diffusa nel territorio, quindi poi Andrea ne parlerà meglio in piccoli centri, appartamenti, piuttosto che piccole strutture, anche alberghiere, in extremis, diffuse appunto, okay, per cercare di aiutare l'integrazione. Il problema qual è? Che i numeri sono, non sono abbastanza il numero a disposizione per le richieste, però questo sarebbe il metodo, il modello di per sé di accoglienza ottimale. Cosa succede? Hotspot sono più che altro in Sud Italia, sono 6, e sono quelli che di per sé sostituiscono i CIE, i centri di identificazione ed espulsione. Quindi è un primo posto dove si fa un primo riconoscimento, ok? Di per sé quello che c'erano prima, il C3, quindi parliamo di polizia di frontiera in questo caso, ok? HUB, adesso però la Croce Rossa non è più HUB,
no, no.
È sempre CAS?
No, no, quello lì è classificato come HUB, la Monti, diciamo.
La Monti.
È stata presa da una cooperativa di...
Sì. Ma risulta come CAS o HUB?
Allora, formalmente, in teoria è un HUB, perché è un bando a parte, formalmente okay. È un HUB.
Comina, Caserma Monti, ok? Quello rientra nella categoria HUB. Avevo il dubbio sul CAS, perché appunto spesso c'è un passaggio di per sé, quindi... Comunque il primo step, parliamo per esempio qui, questura, HUB, ok, dove c'è una prima accoglienza, primissima accoglienza, come vedete HUB di per sé dopo dice di passare a strutture di seconda accoglienza, SPRAR rientra nelle strutture di seconda accoglienza. Cosa succede nella realtà dei fatti? Ci sono i CAS, che sono i centri di accoglienza straordinaria, quindi operativamente parlando dal LAV passano al CAS. Okay? Dopo appunto nel 2014 con Mare Nostrum, che tra l'altro è il nome del progetto dove sono io, visti i numeri non c'era la possibilità di inserirli tutti in seconda accoglienza nello SPRAR, quindi c'è questo passaggio, okay? Che sono di per sé centri straordinari, okay, di accoglienza straordinaria, sempre però di prima accoglienza. Quindi se parliamo di SPRAR parliamo di enti, cioè di comuni, okay? È il comune che dà la disponibilità ad accogliere nel proprio territorio i richiedenti asilo, okay? Nel caso del CAS invece è la prefettura che in qualche modo obbliga il comune ad avere nel proprio territorio centri di per richiedenti asilo.
Quindi se uno in un comune, una parte veneta, avete forse riconosciuto come avente diritto alla protezione richiedente e non ci possono farne il comune di andamento, cosa succede?
Cassa.
Quindi però rimane?
Subito dopo, non ho capito.
Se appunto accolto nel lungo, nel caso di un'esercito di 30,
allora, HAB è primissima accoglienza, dove faranno anche lo screening sanitario, una serie di prime.
Okay, primi... Ma dove è nel momento di attesa della segreto del giudizio, massimo di per la richiesta d'asilo?
Ok, ho capito, no. Visti i pochi numeri, comunque lo SPRAR nel momento in cui si è già definito che abbia la protezione internazionale, nel senso nel momento in cui si richiede asilo, rimani comunque in casa.
Una volta che ho iniziato portata la richiesta di asilo, nel senso che ovviamente è stato riconosciuto, io ho diritto perché è perseguitato. E non c'è il progetto SPAR nel comune dove risiede.
Ok, no, è a livello nazionale. A quel punto si fa domanda allo SPRAR nazionale.
Allora, sì, viene segnalato tramite le prefetture o tramite... Vabbè, anche noi segnaliamo direttamente allo SPRAR. C'è però una cosa sulla quale magari torno dopo. Mentre l'accoglienza nei CAS fino a che siamo in periodo di procedura richiedente asilo, se la persona non ha mezzi, ha diritto all'accoglienza. Una volta che la persona è riconosciuta titolare di protezione, questo diritto all'accoglienza non c'è più. Okay? Di conseguenza, quello che l'Italia fa con lo SPRAR, quindi tutto quello che viene dopo, dalla data di riconoscimento in poi, è un di più che lo Stato italiano fa rispetto a quelli che sono gli obblighi che gli derivano dalla parte internazionale. Quindi, come dire, cioè la persona se non ha posto, cioè se io arrivo, faccio domanda d'asilo e non c'è posto nel LAV, posso impuntarmi e si devono muovere per trovarmi il posto nel CAS, cioè il posto in accoglienza, mentre se è finita la procedura, è riconosciuto titolare di protezione, io come dire, vengo messo fuori, non posso impuntarmi perché non c'è il posto nello SPRAR. Perché è una cosa in più che viene data e che viene fornita alle persone. Vedremo dopo giustamente perché sarebbe opportuno che venisse garantita sta cosa, però non è automatico. Poi le persone prendono e vengono segnalate, sono 180.000 euro, no scusate, 180.000 posti in accoglienza in Italia tra CAS, HAB, eccetera, sono 35.000 posti nello SPRAR. Ok, quindi... E i tempi nello SPRAR, se hanno dentro famiglie, eccetera, sono mediamente lunghi, arrivi all'anno, per cui non hai turnover. Ok, comunque magari approfondisco dopo.
Rispetto allo SPRAR, questa che rimane,
la risposta giusta. Perché in questo caso quelli che oggi sono in strada a Pordenone sono questi qua. Non tutti, ok, però non tutti, però alcuni sono questi.
Parlando
di
questo, ho bisogno di un
migliaio di euro, perché sto diventando un po' scemo. Secondo me stiamo complicando troppo la faccia, cioè nel senso che stiamo andando troppo
su. No, nel senso che
cambia.
Ma se non ho conclusione, da chi richiede, da chi ha diritto a che cosa, non ho detto, non è diritto, chi riceve sempre, lo so, perché uno arriva in Italia e non si sa chi è, cioè adesso ho fatto un po' in maniera semplice, no? Quindi viene raccolto dalle strutture immediate, capite, ne viene fuori, non so chi lo prende, e all'interno del centro arriva, e quello lì è un centro hub, se non capito bene, cioè è un...
No, aspetta, aspetta, facciamo, proviamo a fare un passaggio... Parliamo di Pordenone, che non ha la capitaneria di porto. Intanto,
quindi ho dato.
Allora, facciamo una cosa realistica, no? Io penso, adesso ragiono, poi Andrea sicuramente ne sa molto più di me, quindi, però penso ad esempio ai ragazzi che vedo io, quando io li vedo e chiedo da dove sono arrivati, quelli che ho visto io difficilmente sono arrivati dal mare. Arrivano per la rotta balcanica a piedi. Quindi, diciamo realisticamente, la maggioranza di quelli che noi vediamo qua sono arrivati da terra, quindi no capitanieri di porto. Però ti faccio l'esempio, allora facciamo, arrivano, adesso faccio un esempio pensando alla storia di un ragazzo reale, quindi arriva, lui dice io sono arrivato, non sapevo neanche bene dove, nel senso che ho preso un treno, a un certo punto sono sceso in una città, perché geograficamente non è che sanno esattamente dove si sono spostati, no? Perché se tu gli presenti una cartina davanti, fanno anche fatica alcuni a ricostruire il tragitto che hanno fatto, e le città che si chiami Verona, Milano, Pordenone, già, per loro è irrilevante, no? Per cui arrivano con diversi mezzi, un po' a piedi, un po' camion, un po' qua, ovviamente molti non, come dire, hanno pagato vari trasportatori, a un certo punto scendono in una città. E alcuni di loro magari parlano con la gente, si fermano un po' di notti per strada, qualcuno suggerisce no vai di là, mi hanno detto di una città che si chiama Verona, vai di là, cercano il nome sui vari tabellari del treno, prendono un treno, a un certo punto arrivano a Pordenone, quindi chi in treno, chi a piedi, chi in questo modo arrivano, di solito stanno qualche notte, chiedono ad altri rifugiati cosa devono fare, gli altri rifugiati che sono qua già da un po' gli dicono di andare in questura, questi si presentano in questura e dicono che sono richiedente asilo. Da lì vengono prese le impronte, viene dato un numero, questo numero identifica il momento di arrivo e l'ordine, una graduatoria, l'ordine di accesso all'hub. Ok, per cui se c'è posto subito, entri subito, vengono fatte visite mediche, contro una serie di controlli e entri all'hub. A quel punto tu sei un richiedente asilo, è la caserma Monti, ok? No, l'hub è la caserma Monti, vabbè, quindi così faccio il racconto, ok, entro alla caserma Monti, a quel punto dalla caserma Monti come faccio a uscire, no? Esco nel momento in cui le cooperative che sul nostro territorio si occupano di accoglienza hanno un posto libero per accoglierti ed entri nell'accoglienza. Dopo Andrea vi spiegherà bene come funziona tutta l'accoglienza qui da noi, CAS, eccetera. Dall'accoglienza, poi l'accoglienza è il tempo che ti permette di avere riconoscimento. Quindi tu sei dentro dei progetti, un progetto dell'accoglienza all'interno di una cooperativa che ti segue, in quel tempo lì tu aspetti la commissione, se positiva avrai il tuo permesso di soggiorno, se negativa fai ricorso, a quel punto poi la seconda, ci sarebbe anche una terza, però diciamo a quel punto lì un po' con la seconda ti giochi le tue carte, va come va, se no è no, se sì è sì. Ecco. No, allora attenzione, io finché la commissione, la prima, non mi dice, sì è vero, la tua storia è reale, tu effettivamente sei scappato da lì perché c'era un motivo politico di guerra, di pericolosità per te, ok? Io fino a quel momento posso essere un migrante economico che fa finta di... Esatto, allora, quindi io faccio la prima commissione può dirmi, sì è vero, la tua storia è reale, oppure la tua storia non mi convince e ti do il diniego, ti do una risposta negativa. A quel punto io la impugno, ritento e con il secondo tentativo lì un po' i giochi sono fatti. A quel punto appunto dico, se no è difficile che poi c'è un eventuale altro ricorso, ma è più sulla forma, è un'altra struttura, diciamo. Quindi diciamo che di solito alla seconda commissione i giochi sono fatti. Però quello che adesso le diceva era che nel momento in cui, che diceva Andrea, nel momento in cui la commissione dice ok, sei realmente un rifugiato con protezione sussidiaria di 5 anni, io ti do il tuo permesso di soggiorno, basta, finito il pezzo nostro.
Cioè,
a quel punto tu hai un permesso, ti puoi muovere, puoi andare a, puoi iniziare a costruire, come dire, la tua vita idealmente, no? Bene, puoi cercare lavoro. Sì, che però non è, appunto, come diceva Andrea, non è di default.
Non è un dovere,
no? Quindi questo, diciamo, è quello che io vedo dal mio ufficio in maniera, diciamo, una descrizione realistica di quello che io vedo, ecco.
E anche sulle finanze dello Stato.
Okay,
Fondo Nazionale Politiche sull'Asilo, legge Bossi Fini. Giusto per dare i nomi, no, cognomi, no, e a volte no.
Grazie.
No, è un'altra, quella lì è un'altra cosa. I 15 di Porcia, se sono quelli della scuola, è un'altra cosa. È un'altra partita.
No, invece in generale quelli che sono ad Azzano Decimo e Spra, quelli sono persone in attesa di riconoscimento che attendono e vengono collocate all'interno dei servizi di diverse cooperative, che è appunto lo SPRAR.
Comunque dopo sì, vi do la mappa.
Farei concludere a Ilaria la sua parte, sì. Poi ovvio che l'esperienza territoriale ci permette di capire meglio questi concetti che sembrano molto teorici, molto astratti in questo momento, quindi qualche istante ancora Ilaria conclude, sì, poi con Andrea, Rita e Stefano entriamo nello specifico di quello che sta succedendo nel territorio.
Finiamo con i principali paesi d'asilo nel mondo sono la triplice alleanza Germania, Italia, Austria, Libano e Giordania, Turchia e Pakistan, Italia e Grecia.
Nessuno risponde più.
Risposta. Turchia e Pakistan. Allora, questo un po' per concludere, ok, proprio la mia parte, proprio perché spesso si ha una visione eurocentrica, cioè nel senso a livello di Europa, Italia e Grecia, ok, sono quelli che hanno un maggior numero di richieste d'asilo, però come vedete l'unico paese europeo in questa classifica di 10 è la Germania. Come diceva prima Andrea, la Germania ha fatto un po' la curva, si è presa i siriani, ok? E quindi una parte dei richiedenti asilo, quelli che automaticamente, praticamente, hanno lo status di rifugiato, ok? L'Italia e la Grecia si trovano invece ad essere paesi di frontiera, per quella che poi vediamo la rotta balcanica e la rotta africana. Quindi 9 dei primi 10 paesi d'asilo, appunto, nel mondo si trovano in regioni in via di sviluppo. Questo perché? Perché se dovesse capitare una guerra in Italia, vuol dire dov'è che si andrebbe subito, in automatico, per scappare? Dove per
Germania?
E Germania. Nel senso, quelli che arrivano qua hanno fatto un viaggio comunque di 3-4 mesi, hanno dovuto pagare, è un viaggio che non tutti riescono tra l'altro a intraprendere, ok? Per questioni anche fisiche, per tanti motivi. Quindi quelli che vediamo qua, ok, pur essendo comunque un numero elevato, è solo una piccola parte del movimento che c'è in realtà nel mondo, ok? Quindi ovviamente sono i paesi più vicini ai paesi dove ci sono le guerre in questo momento, ok? A livello europeo mi pare sia lo 0,17% della popolazione europea il dato dei richiedenti asilo nel territorio, quindi proprio una minimissima parte, okay. Per concludere, vabbè, questa è la rotta africana, non ci va nello specifico, non so se si riesce ad aprire, quindi quello che diceva prima per esempio anche Alessandro, Alessandro, sì, parliamo qua di hotspot, ok, nella Sud Italia. Se parliamo invece del nostro caso, parliamo della rotta balcanica, quindi un viaggio appunto, soprattutto perché qui abbiamo maggiormente pakistani, afghani, qualche indiano, Bangladesh, d'altro paesi, paesi così. Quindi la rotta avviene così. Nel caso del che parlavamo prima dei casi Dublino, appunto il primo stato spesso è l'Austria o la Germania, arrivano in Italia dopo anni, cioè spesso ho dei ragazzi che non mi parlano italiano ma mi parlano tedesco o mi parlano francese perché sono già 2 anni in Francia. Questo è un dato oggettivo del regolamento Dublino e del suo non funzionamento di per sé. E basta, con questo concludo.